Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino, ma mia non è proprio fame, è più voglia di...
Fastidio.
Qua la fiaba se fa lunga.
Ho già chiamato per il sabato sera. Non so se chiamavo gli
addetti.
Chiamavo gli addetti.
La via del fastidio, come dice il buon Simone, quindi...
È evidente, ragazzi.
Anche noi seguiamo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Oggi ho il grande piacere di avere un collega, perché assieme al mio socio siamo i due prepotenti massimi, per citare l'amico Federico da Pieve, della disperata Udine, la palestra sociale ufficiale di Casa Pound, di cui ci facciamo vanto di essere i due conduttori. Abbiamo ospite Norris Pascut, che ci parla della sua esperienza nelle MMA. Una puntata incentrata sullo sport da combattimento quest'oggi. Ciao Veccio!
Ave a tutti, ave naturalmente anche a te.
È un piacere averti finalmente qui in trasmissione. Allora, ho iniziato facendo questa premessa della disperata e io direi che possiamo anche farci una bella marchetta promozionale. È dal 2015 che collaboriamo con questo progetto. Vuoi parlarci di come sei approdato tu al progetto della disperata e di come ci siamo incontrati? Io lo so, ma magari agli ascoltatori giova sentire un po' della nostra storia.
Gravitavamo nel UFS, avevamo aperto un circolo a Udine, il circolo Udinum et Patria, che conglobava un po' tutte le idee d'area, quindi ex Missini, ex Porta Novisti, noi Skin. Avevamo questo spazio appunto dove facevamo musica, facevamo lettura, e c'era appunto qualcosa che mancava. Ho tirato fuori un paio dei miei sacchi, ho buttato giù un tatami e da lì diciamo che è partito il progetto sportivo. Poi abbiamo dovuto chiudere per varie vicissitudini, naturalmente sempre legati al costo della vita, e abbiamo dovuto spostarci in un'altra sede. Qui nasce l'hangar, dove appunto abbiamo continuato sempre con la stessa ideologia, palestra a costo sociale, senza chiedere grosse spese alle persone, e lì ho conosciuto te. Abbiamo iniziato a volare un po' con la fantasia e lascio a te il merito di essere partito appunto con un progetto disperata.
No, guarda Veccio, scusa se ti interrompo, però diciamo che è stata una fortunata sinergia, ci siamo trovati due teste nella stessa direzione con la stessa voglia di fare, per cui siamo 50-50.
Due teste da...
Due teste di ferro, dai, diciamo così.
Sì. Va bene.
Poi diciamo abbiamo continuato a remare nella stessa direzione e siamo riusciti a creare questa realtà e ad essere riconosciuti dal movimento, e io sono molto felice di questo, e abbiamo anche grandi progetti per il futuro, dai.
Bella storia, mi piace. Che ci sia un proseguio, anche perché quando inizi a stazionare, a fermarti con le idee, vuol dire che la cosa stagna, inizia a non girare bene. Bello proseguire, ho visto che ci sono anche dei giovani che seguono, non è limitato solamente alla nostra provincia. Si sta allargando anche verso le altre province e qualcuno sta ben pensando anche di esportarlo fuori regione.
Comunque io approfitto di questo spunto che mi dai per ricordare ai nostri amici, intanto per i militanti, ragazzi, non andate ad allenarvi dove capita, scegliete una palestra della tartaruga frecciata, e se volete impiantare una disperata anche a casa vostra, potete contattarci via WhatsApp al 353 35 98 563 e possiamo prendere contatti per vedere di aiutare anche voi a installare il primo cantiere per la costruzione della Via del Fastidio nella vostra città. Collega, a questo punto io vorrei chiederti, io nello specifico mi occupo della parte dello striking nella Disperata. Tu vuoi parlare di cosa ti occupi appunto per spiegare questa sinergia?
Diciamo che mi occupo appunto della parte che riguarda la lotta di per sé in gabbia. Io ho un percorso un po' frastagliato nell'arco della mia vita sportiva, tra varie vicissitudini, diciamo che da quartiere, ragazzetto da quartiere appassionato di finiazioni, mi sono dilettato così a fare il teddy boy allo stadio. Meno male che sono partito militare, da cui ho conosciuto durante i miei 3 anni di servizio un maresciallo che faceva da istruttore e appunto faceva da istruttore come arti marziali, ma era diciamo un po' sporco, c'era lotta, colpi al viso, colpi alle gambe, era qualcosa di non studiato che però mi fece aprire un pochino gli occhi sul percorso che stavo prendendo. Quando poi mi sono congedato sono andato a iscrivermi nel dojo del maestro Giovanni Di Meglio, dove praticavo il karate Gojuusa e il jiu-jitsu tradizionale. Poi sono passato allo Yose Kambudo perché è troppo distante la palestra, mi sono appassionato attraverso Tomba Silvano all'uso delle armi, katana, al bo, tanto, e da qui lui ha visto però che c'era la voglia del contatto fisico e mi dirizzò da ex pugile in una scuola di pugilato alla Tisana dal maestro Renzo Luigi Marducci, ex campione italiano della sua categoria, che era in linea anche con i miei ideali, era un militante dell'MSI negli anni, e da qui ho fatto un bel periodo perché ero di sotto dei 25 anni dentro il dilettantismo fino ai 35 come pugile della Box Stella, poi passato alle FDT contro il Pese, e sono andato avanti così fino a quando non è scaduto il tesserino, perché all'epoca il tesserino scadeva a 35 anni e non potevi più combattere da dilettante o eri passato per professionista o niente. Nello stesso periodo ho lavorato come sicurezza e ho conosciuto all'interno della sicurezza della mia agenzia un ragazzo, il figlio del maestro Rondani Marco, che pratica Kyokushin Shinkai Karate, senza protezioni, con KO. Mi fece la proposta di passare come professionista, ma in Austria. Da qui sono passato professionista nel circuito di Ethan Bros, conosciuto a livello internazionale, però gravita appunto in Austria. Ho dovuto spostarmi là e lui mi ha proposto di passare anche a un livello superiore, combattere in gabbia.
Scusa Veccio, qua ti interrompo perché poi nel proseguo dell'intervista continueremo a spiegare bene la tua esperienza nelle MMA, però non bruciamoci la parte successiva dell'intervista. Io farei uno stacco musicale, ovviamente avendo parlato della Disperata, con una canzone che è nel cuore di tutti noi, per riprendere subito dopo la nostra intervista con Norris Pascut.
Quadriglia disperata che non si ferma mai,
vai, vai,
volla la tricolor, come aquila indomata l'assalto sempre sferra,
sferra, sferra,
al canto del motor, sull'ala armata grigna la morte, contro ogni sorte si scaglierà, oi lì, oi lì, oi lì, oi là, la disperata, eccola qua. Gagliardetto ha il motto me ne frego,
prego, prego,
e sventola lassù
dal sangue benedetto a tutti dice guai.
Guai, guai!
Non si ripiega più.
No, sulla armata che chiama morte, contro il disordine si salverà.
Attenti che son bombe,
bombe, bombe,
che pillola vien giù, sia oggi come ieri, contro i nemici dai,
dai, dai,
l'Italia vincerà,
sì, sulla armata, figlia la morte, contro i torpe, si sbaglierà.
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Simone Lansotti e oggi ho il gran piacere di avere ospite qui con noi il mio socio Norris Pascut, assieme al quale conduciamo la palestra sociale La Disperata Udine, che ci sta parlando della sua esperienza nelle MMA. Ciao Becio, bentornato intanto. Allora,
grazie.
Ci stavi raccontando le discipline che hai praticato, perché appunto stavamo spiegando qual è il tuo ruolo all'interno della disperata. Dicevamo, io mi occupo della parte dello striking e tu della parte della lotta, e ci stavi spiegando anche tutta l'esperienza che ti sei fatto negli anni con le arti marziali. Vuoi fare un riassunto delle discipline che hai praticato e delle tue esperienze formative?
Allora, partiamo dal presupposto che ho fatto un po' puri proprio di arti marziali nel mio percorso. Non mi sono limitato solamente appunto al karate, al pugilato, ho praticato il jiu-jitsu tradizionale, lo Yosekan Budo, il Kyokushinkai come karate a mani nude, lo Silat Malawi, il Thai box, la sambo, perché oltre al lavoro che ho fatto, mi sposto per il mondo. Proprio nell'ultimo percorso mi è capitato di essere in Malesia, dove ho praticato la Thai box e lo Silat. Cosa dire? Le MMA sono un po' puri, lo dice la parola stessa, mix martial arts. Quindi di conseguenza ben venga qualsiasi cosa mi capiti a tiro in merito. Sono un po' così. Le MMA stesse non sono un'arte marziale precisa, specifica. È vero che negli anni passati, quando si combatteva nel Pride, prima che nascessero le UFC, c'era chi combatteva come lottatore di sumo contro un pugile, capito? Era open, non era solamente limitato a un'arte marziale precisa o la lotta o le varie arti marziali. Non è proprio una peculiarità avere solamente chi combatte da dai boxer oppure da pugile oppure da lottatore, da judoka. È un percorso che si va negli anni come lottatore, e poi si arriva a un certo livello dove decidi sì, va bene, sono pronto, provo a fare la lotta completa, cioè dall'essere in piedi come pugile o come combattente di Muay Thai, fino a portare la persona a terra e continuare a lottare come nella Sambo, come nel Brazilian Jiu-Jitsu, come la Greco-Romana, come Panteratio, questo quanto.
Quindi praticamente tu nell'MMA hai intanto soddisfatto la tua curiosità nel mondo marziale, se non ho capito male.
Indubbiamente.
E in più hai potuto integrare le varie esperienze che hai fatto in questo ambito per ottenere qualcosa di completo. Quindi è questo che ti ha affascinato, diciamo, di questo tipo di pratica marziale.
Sì, indubbiamente.
Ma ascolta, una domanda più specifica. Qual è la dimensione in cui ti trovi più a tuo agio? Cioè lo striking, quindi la lotta in piedi, ivi comprese le prese, le proiezioni, oppure la lotta a terra, e perché? Perché hai questa predilezione?
A dire la verità, sinceramente, non ho mai sopportato la parte a terra. Me la sono fatta piacere, perché una persona sopra di te, cioè, se non è una donna, non è che mi suona molto bene, capito? Ho sempre combattuto come striker, sono sempre partito col presupposto, anche su quello che mi diceva il mio vecchio maestro di pugilato: prima tu finisci e prima si va a far fieste, prima finisci e prima si va a far fieste. Quindi bruciavo sul tempo, buttando giù la persona KO. Me la sono fatta piacere. E ti dirò il vero, attraverso anche Marco Fabris, conosciuto in Brasilia in Jiu-Jitsu, e attraverso al maestro Bulent, il turco Bulent, che ho imparato la Sambo. Da lì poi piano piano mi sono mosso un po' di più anche sulla parte a terra, perché preferisco tra le due la Sambo, dove ci sono anche dei colpi a terra. Tant'è vero che nelle gare di Sambo sono previste, quelle professionistiche, anche i colpi di testa.
Quindi c'è la dimensione del ground and pound che vediamo poi anche nella gabbia.
Sì.
Una piccola cosa, un piccolo appunto. Tu hai citato intanto il maestro Marco Brondani e poi anche Marco Fabris. Allora, Marco Fabris ci ha fatto il piacere di essere già il nostro ospite, il maestro invece Brondani mi ripropongo di intervistarlo, e lanciamo un saluto a tutti e due, perché sono due ottimi professionisti, due persone molto competenti. Dopo questa parentesi, io lancerei il nostro secondo stacco musicale con i Cocky Rejects, I'm Forever Blowing Bubbles, e ci rivediamo subito dopo per continuare la nostra intervista con Norris Pasput. Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra consueta rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lanzotti, purtroppo per voi, e abbiamo ospite qui con noi Noris Pascut, che ci stava raccontando la sua esperienza nelle MMA, e io proseguirei subito con una domanda. Noris, ascolta, tu hai combattuto da professionista, ci stavi dicendo di quando sei entrato nella federazione austriaca, perché qui in Italia come pugile, superati i 35 anni, non potevi più combattere perché scadeva di fatto il tesserino. Allora, cosa cambia nella vita di un dilettante che vuole passare al professionismo? Quindi quale mole di impegno, quale carico di lavoro e quale stress psicologico? Raccontaci un po'.
Cosa dire? Dilettantismo, professionismo, cambia solo la mole di lavoro appunto che c'è dietro a questo e qualche soldino in più, ma non pensate di fare dei soldoni. Se questa è l'intenzione, si lavora e ci si allena al doppio degli altri per il mantenimento del peso e tenere alti i livelli. Gli allenamenti almeno un paio di ore al giorno dopo il lavoro, fortunatamente conta anche l'appoggio della famiglia, perché quello conta molto e aiuta, specialmente quando ti porti a casa degli infortuni, quando ti porti a casa delle rotture anche gravi. Ho avuto 9 perforazioni timpaniche, setto nasale, sella dello scafoide, pulsazioni inguinali, e nessuna assicurazione che ve lo dicano, super integrative, super questo, super di là, super di là. Non vi rifondano assolutamente. O prendi una borsa in un campionato importante, o altrimenti lo fai solo unicamente per passione, solo unicamente per passione. Quindi di conseguenza sappiate anche, se volete passare al professionismo, che cosa andrete incontro. In Italia siamo pieni di campioni e nessuno lo è. Se vi faccio l'elenco dei nomi importanti, posso stringerli in una mano. Quindi fate voi un due conti di quanto potreste guadagnare.
Quindi aumenta esponenzialmente l'impegno in termini di allenamento, di mantenimento del peso, quindi tutta la parte dell'alimentazione che va controllata, eccetera. Il lavoro normalmente dopo il lavoro, perché per esempio sì, uno deve mantenersi e poi deve anche andare ad allenarsi, senza neanche la certezza di arrivare poi ad un risultato concreto, quindi un grande sacrificio.
Infatti, immaginate una persona che, ne so, lavora come manovale e il giorno prima era a combattere, il combattimento è stato duro e deve presentarsi lo stesso al lavoro il lunedì mattina, no, con le botte, le rotture. Lo stesso, perché è da lì che a tutti gli effetti riceve lo stipendio per mantenere anche la sua passione. Quindi è un impegno gravoso, non soltanto per la persona, ma anche per i familiari.
Quindi prima di fare una scelta di questo tipo e prima di cullarsi nel sogno di vittorie mirabolanti, è sempre meglio farsi due conti in tasca e anche due conti su quello a cui si va incontro a livello fisico, perché c'è un'usura e c'è anche un rischio di farsi male, perché soprattutto in gabbia, insomma, le regole sono molto particolari e molto più permissive rispetto per esempio a sport come il pugilato, la kickboxing. Ascolta Noris, in particolare vuoi raccontarci qualche aneddoto della tua esperienza da professionista, cioè proprio qualche incontro particolarmente duro, una situazione difficile in cui hai saputo districarti, o anche una bella vittoria, quello che vuoi a ruota lì?
Sto pensando a tutte le volte che i camerati venivano a vedermi, no? A combattere, e che venivano entusiasti, no? Per fare il tifo, e poi se ne andavano via irritati per la durata dei miei incontri, anche sotto il minuto. penso alle parole appunto del mio maestro, che prima risolvi, prima si va a fare festa, ma questo non l'avevano ben capito. Un incontro duro, penso tra i più duri, perché non c'ero a tutti gli effetti con la testa, con Sasha Pires giù al White Rex in occasione della Tana dei Tigri. Che il buon Alessandro era in peso, io invece ho dovuto scendere nella sua categoria e sono sceso di ben 10 kg nel giro di 20 giorni, mantenendo appunto la muscolatura, e arrivai giù a Roma oltretutto per problemi che hanno avuto senza il mio angolo, quindi io ero in gabbia senza l'appoggio dei secondi. Questo quanto. Un altro aneddoto migliore tra i vari incontri è quello che feci a Riva del Garda con la Combat League, perché gravitai appunto anche all'interno della Combat League attraverso i promoter che mi avevano individuato, contro la nazionale olandese. Eravamo un tot di atleti italiani che combattevano appunto contro gli olandesi, e sono stato l'unico che ha portato a casa l'incontro. Combattevo contro un giovane olandese, Dion Moss, che mi fece un twist su una leva articolare al piede, con una leva articolare al piede, dove riuscì a divincolarmi e andargli in monta, così si dice, proprio come coi cavalli, in monta, e partì con una raffica di pugni, ground and pound, mettendolo appunto KO e chiudendo bene l'incontro. Ecco, uno degli incontri che mi è piaciuto di più. Ho fatto anche altri incontri a Vicenza contro l'americano Joe Domanowski, però sinceramente quello che ho preferito di più è stato questo. Il peggiore è quello di compire. Poi il primo da l'esordio con un australiano infucilato, però questo in Austria, Alin, contro un australiano, ho vinto i punti, un bel match combattuto, ma soprattutto quello che mi è piaciuto di più, appunto la festa che abbiamo fatto dopo, perché anche lui era neofita, stava entrando nel circuito professionistico e mi ha fatto un festone. È così, dopo essercele naturalmente suonate, perché il bello dei combattimenti, gran parte, perché può capitare un'arrabbiatura anche con qualcuno, perché combatte sporco, ma gran parte rimane l'amicizia subito dopo l'incontro, mantieni magari anche i contatti con la persona con la quale hai combattuto, che tu abbia vinto o perso non importa. Ma non è come nel calcio, in altri sport, la fatica, le botte le senti e hanno un peso maggiore, a parer mio.
Beh, questo lo posso confermare, perché succede anche a noi quando ci vediamo in palestra, ci mettiamo le mani in faccia, ma poi ci sentiamo telefonicamente regolarmente, per cui...
Di solito tua moglie che mi chiama per dire cosa gli hai fatto.
Sì, ma adesso non mettiamo in onda queste robe, sennò poi la gente pensa. Ma bene, caliamo un velo pietoso. Allora, senti Beccio, tu hai anche prima toccato due argomenti molto interessanti, per cui mi sembra il caso anche di sforare sul brocco per trattarli. Allora, punto primo, il tuo taglio del peso di 10 kg in 20 giorni. Noi sappiamo che per i professionisti ormai il taglio del peso è diventata una consuetudine, ma è anche molto pericoloso, perché poi ci sono atleti che arrivano disidratati magari agli incontri, che arrivano completamente debilitati, e ci sono stati casi purtroppo anche di atleti che ci hanno lasciato la buccia per questo discorso qui.
Io ti dico, è stato seguito da un alimentarista, un amico conoscente anche del mio medico curante, sapendo dove gravitavo, che cosa facevo, sapeva vita, morte, miracoli, perché appunto dopo un infortunio, dopo un malore, dopo un'attività fisica malfatta che ti porta a un uno stiramento, sapeva che doveva darmi un certo tipo di alimentazione, quindi sono sempre stato seguito, però 10 kg in 20 giorni posso assicurare,
è
debilitante, ma non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché la carenza di zuccheri, il fatto che non riesci a essere rilassato, quando mangi stai bene, che cavolo, mangiare è uno dei pochi piaceri della vita, lo senti.
Quindi diamo anche un consiglio a chi si volesse approcciare allo sport a livello professionistico: mi raccomando, state all'occhio, non improvvisate, sentite sempre un professionista dell'alimentazione.
Sì, confermo, ti dicevo appunto, fatevi seguire, non andate allo sbando, non fate le diete da rivista, non portano niente, non portano assolutamente niente. Se io sono riuscito a tornare con le mie gambine da quell'incontro, è proprio perché avevo già fatto un percorso sia fisico che mentale, però anche allo stesso tempo non sono riuscito a vincere, ho combattuto non al meglio, però sono riuscito a tornare a casa, questo quanto. Non scherzate sulla dieta, la mancanza di acqua, mancanza di cibo, neppure gli eremiti lo fanno, a che ne dicano, bevono e mangiano anche quando vanno a fare meditazione, quando
di nascosto. I santoni hanno le lugane che nascoste nella grotta, diciamolo.
Sì.
Allora Veccio, io su questo consiglio di buonsenso assoluto lancerei un altro stacco musicale a noi veramente carissimo, che è Laude dell'eroismo ardito degli Ultima Frontiera, una canzone non da pelle d'oca ma da pelle di daino, e per rivederci subito dopo con Norris Pascut e continuare la nostra intervista sulle MMA.
Fegato che arde, più aspri nervi da mie membra salde, e al canto cupa della mitraglia vieni e riscagliami nella battaglia, e al canto cupo della mitraglia vieni e riscagliami nella battaglia. Lava il colore aspro delle mie piaghe, scorgo solamente sangue ed ombre vaghe, il dolore è un morso freddo che mi assale, dalla pietra chiara un fumo scuro sale, dalla pietra chiara un fumo scuro sale. Rossa come il mio pugnale, bianca come candida spuma di mare, verde come il prato che l'aurora baglia, ma il mio cuore è nero e vuole la battaglia, il mio cuore è nero e vuole la battaglia. Strappami con te all'anima che langue, ridami sale, ferrore col sangue, rifammi solo fegato.
Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono ancora Simone Lansotti, con noi abbiamo il mio socio ed amico fraterno Noris Pascut, che ci stava parlando della sua esperienza nelle MMA. Allora Veccio, una domanda invece di altro tipo, meno tecnica e più spirituale se vogliamo. Quali sono i valori a cui ti ispiri, quelli che passano dal tatami, dal ring, dalla gabbia alla vita di ogni giorno e viceversa?
Ovviamente amicizia e cameratismo vanno di pari passo, l'uno porta di conseguenza l'altro. La via del guerriero, il bushido nipponico, la devozione romana, i miti noreni, questi sono per me le fondamenta. Lo spirito si rafforza in un fisico forte e viceversa, il resto viene da sé.
Grande Veccio, ascolta, quindi di conseguenza io ti chiederei se hai una frase, un motto, una citazione che rappresentano questa tua visione della vita e della pratica, se vogliamo.
Certo, una è: l'allenamento più duro è quello che non hai fatto. Senza sofferenza non c'è vittoria, accompagnato naturalmente da nessuno pensi di piegarsi senza aver prima duramente combattuto.
Filosofia guerriera al 100%, che è quella poi che deve ispirare chi decide di approcciarsi.
L'ultima parte è naturalmente del duce.
Qualcosina avevo intuito, sì. Beh, insomma, diciamo che normalmente nella nostra rubrica, quando conduciamo le interviste, noi diciamo agli ospiti non si parla di politica. Però c'è anche da dire una cosa, le frasi che venivano a lui, è inutile stare a girarci intorno, ti riassumeva con quattro parole una filosofia. Invece, una domanda. Oggi hai il grande onore remunerativo anche a livello economico, no, sono ironico, perché di essere il vicepresidente della Disperata. Hai anche un ruolo da tecnico nell'associazione, come dicevamo prima, tu ti occupi della parte lottatoria anche in virtù delle tue numerose esperienze nelle arti marziali. Diciamo, quali sono gli obiettivi che ti prefiggi nel formare i giovani e nell'impegnarti nell'associazione? Perché tutti e due sappiamo i chilometri che maciniamo, i soldi che non abbiamo, la voglia che ci mettiamo, il tempo che impegniamo, eppure riusciamo sempre ad uscire col sorriso per aver fatto qualcosa. Qual è il tuo obiettivo? Cos'è che tu senti quando ti doni per questa causa?
Io sinceramente non voglio che nessuno dei nostri allievi si trovi in situazioni dalle quali non può uscire, che siano esse fisiche o mentali. Sono convinto che alla Disperata si possa, perché siamo un bel gruppo. La strada non è facile e la nostra vita è carica di cicatrici, ma la lotta è nel nostro DNA, quindi ad ogni ostacolo superato siamo già in guardia per il prossimo.
E poi ogni cicatrice è una medaglia.
Quelle che naturalmente ci portiamo a casa anche in allenamento.
Bene, ma io sento che, perché io devo confessare una cosa che dicevo già in un'intervista che mi hanno fatto Sex dei Wild Alley, no? E dicevo, il mio amico Noris c'ha il ferro da stiro nelle mani. Difatti noi ci abbiamo tutti i nomignoli, la gente probabilmente, magari chi non conosce l'ambiente della Disperata non lo sa. Abbiamo i nomignoli, allora, e tu sei Noris Panzerfaust Pascut, perché c'hai il ferro da stiro nelle mani. Però io ogni volta che torno a casa
ti ricordo anche il tuo tibia loca.
Grazie Veccio. Allora io ogni volta che mi timbri, che torno a casa con gli occhi neri, però sento che il microcircolo intorno all'occhio si riprende meglio che con le cremine di L'Oreal, devo dire. Per cui bene. Allora io su questo scambio di amenità tra colleghi lancerei un altro stacchetto musicale degli SPQR, fare quadrato, che ci sta benissimo con quello che abbiamo spiegato fino adesso, e ci rivediamo subito dopo per l'ultimo saluto con il mio amico e collega Noris Pascut per la nostra rubrica Non Solo Botte.
Riflettiamo sul significato, parola d'ordine, fare quadrato. Fare quadrato lo insegnano i romani, e compattezza ed unità di intenti. Solo così potremmo ancora dire ad attaccare efficacemente. Solo così potremmo conquistare, perché sopravvivere non è più sufficiente. Fare quadrato significa avanzare senza fermarsi, senza esitare, essere in grado di comandare, ma al tempo stesso anche di obbedire. Fare quadrato è riconoscere e rispettare la legge naturale ed incarnare la solidarietà. Anima e corpo, credere e lottare. Fare quadrato, potenza inesorabile. Fare quadrato, è pensiero forte. Fare quadrato, contro la sovversione. La nostra marcia ne celebra la morte. Fare quadrato, e alzare la bandiera. Ed attaccare, se si sente il comando. Fare quadrato vuol dire dominarsi, restare immobili se questa è la consegna. Fare quadrato significa resistere. Fare quadrato, contrattaccare. Fare quadrato, ristabilire l'ordine. Fare quadrato, riconquistare. Pacifismo, dal pensiero debole, l'ipocrisia, l'interventismo. Affermiamo la nostra volontà. Fare quadrato, estetica d'azione, senza rimorsi né cedimenti. Fare quadrato in ogni situazione. Fare quadrato, nuova avanguardia. Fare quadrato è legge naturale. Fare quadrato vuol dire gerarchia, proprio il contrario del concetto liberale. E per esempio per l'unità, andare avanti, fare quadrato, un manifesto, una volontà, parola d'ordine, fare quadrato.
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Oggi è una puntata praticamente tra parenti, perché con il pretesto delle MMA, avendo ospite il mio socio Norris Pascut, con il quale conduciamo la disperata Udine, stavamo anche un po' facendo la puntata marchetta per la nostra palestra, che ricordiamo è una palestra ufficiale di Casa Pound Italia, per cui andiamo molto fieri di questa realizzazione. Siamo alla fase finale, l'ultimo blocco. Io vi ricordo che se volete anche nella vostra città, nella vostra sede, ragazzi, soprattutto per i militanti, aprire una palestra della disperata, potete contattarci al 353 35 98 563 con un messaggio WhatsApp e sarete richiamati. Possiamo prendere contatti per espandere il progetto, appunto si basa sull'espansione delle palestre della disperata. Stavamo parlando fuori onda con Norris e appunto dei nostri corsi, perché era venuto fuori il discorso, no, di chi fa cosa. Io curo lo striking, lui cura la lotta, e poi ci sono le nostre due figure completamente diverse all'interno della palestra, perché siamo come lo sbirro buono e lo sbirro cattivo, no? Io sono quello buono e lui invece è quello che tiene riga, ragazzi, vero Vecchio?
Sì, sì, infatti faccio da sergente, serro le fila e tengo strette, no, le righe. Mi vengono da pensare certe situazioni, no, dove qualcuno chiede, che ne so, tipo le foto da mettere sui nostri blog, no, e ti escono fuori, diciamo, situazioni. Raccontala.
Allora, io intanto mi scuso con tutti i nostri boss già in partenza. Però, allora, questo aneddoto e poi chiudiamo la trasmissione.
Parto dal presupposto che mia moglie non riesce più a guardarti con la stessa faccia, hai capito?
Allora la racconto ormai che siamo qua, perché purtroppo, allora abbiamo la pagina Facebook e io dico ai ragazzi, no, perché facciamo una piccola premessa: abbiamo Berizzi che sul libro che ha fatto ci descrive come i nazisti sterminatori, no, odio razziale, cioè robe incredibili. Poi però la gente non sa che io aggiorno la pagina Facebook della disperata, che ci chiudono regolarmente, perché poi c'è anche quell'esacuspide stellato di Zuckerberg che ce l'ha con noi, no? Quindi ci chiude una pagina ogni 20 minuti. Allora dico una sera, manco, perché finisco tardi di lavorare, dico: boh ragazzi, fate l'allenamento, mandatemi qualche foto che aggiorno la pagina, no? Vado a vedere finito l'allenamento e mi ritrovo una foto di quattro culi sotto la doccia, no, per dire.
E visto queste robe, una goliardia.
Sì,
ma è stato che poi alla fine te l'hanno circondato con la bandiera della pace, no?
Sì, ed è stato il colpo finale. Io non ho dormito quella notte, ho avuto gli incubi.
Ti posso assicurare che anche mia moglie, perché poi c'è stata tutta una serie di messaggini, no? Evviva, applauso, sì, applausi sotto la doccia.
No?
Quindi è partita veramente.
Chiudiamo la trasmissione,
Io, ormai è rovinato.
Bene, bene. Devo decidere se tagliarlo sto pezzo, ma vediamo. Per... bene, allora ascolta Vecchio, per concludere e soprattutto per salvarci la vita, perché se continuiamo così temo che la nostra. Allora, senti, allora riprendiamo la serietà. Norris Pascut, lei ha un consiglio da dare ai nostri ascoltatori?
Allora, io mi ricordo un antico detto che dicevano: due nuovi samurai, seguite la via del fastidio.
E vai! Bene, grande Vecchio, Allora, ciao. Io ti ringrazio tantissimo. Beh, abbiamo raggiunto delle vette in questa trasmissione difficilmente eguagliabili. Sì. Allora, noi vi lasciamo con i Madness, One Step Beyond, e ci vediamo per la prossima puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Bene.
Ci siamo
rovinati. The Nazis sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness. One step beyond.